sono gli U2 Pavarotti, Miss Sarajevo live al Pavarotti and Friends di qualche anno fa, e con questa musica andiamo proprio a Sarajevo, perché abbiamo preso spunto da un bellissimo articolo di Nicole Corritore sull'Osservatorio Balcani e Caucaso. Abbiamo già pubblicato il link nelle nostre pagine in Facebook. Il titolo: la lunga rinascita della biblioteca di Sarajevo. Era la notte tra il 25 e il 26 agosto del 1992, quando iniziò il bombardamento della biblioteca di Sarajevo, un luogo significativo per mille aspetti diversi, un centro culturale, ma soprattutto un centro di incontro, un centro dove la città era viva e rappresentava tutto il proprio fermento culturale, il fermento giovanile, la voglia di crescere, la voglia di farsi sentire, di ostentare quella ricchezza che era interna alla biblioteca, ma che era una ricchezza che era metafora della ricchezza di un intero Stato. Questo articolo racconta quello che è successo in quella notte, racconta che cos'era prima e cos'è diventata dopo la biblioteca, e lo fa attraverso la voce di un architetto che proprio di fronte a questa biblioteca è cresciuta, vissuta e quella notte c'era. Lei ha aperto gli occhi, ha aperto le finestre e ha visto questa biblioteca in fiamme. Diamo il benvenuto a Kanita Fokak. Ciao Kanita.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno a te. Fokak, ho detto bene il cognome?
Un po' diverso, Fokak, ma voi non avete questo carattere nella lingua italiana,
infatti,
perché c'è una piccola V sopra la C.
E quindi ci perdiamo sempre, sai, un po', scusami. Ma...
Non fa niente.
Allora, Kanita, tu c'eri questa biblioteca,
sì.
Non solo quella notte, ma ha accompagnato la tua adolescenza, ha accompagnato la tua gioventù, ha accompagnato la tua formazione.
Sì, certo. La Biblioteca Nazionale, che era collocata nel vecchio municipio costruito ancora in periodo austro-ungarico a Sarajevo, ho conosciuto in età di 14-15 anni.
Una costruzione tra l'altro brutta, vero? O meglio, più che brutta, che nulla...
Diciamo che non è inserita bene nell'ambiente... Non si rendeva conto di tutta questa architettura che la circondava. Forse su un altro posto sarebbe stata bellissima, però l'architetto che fece il progetto si è sbagliato, perché ha studiato l'architettura orientale,
sì,
secondo la sua opinione. Così è andato a Marocco e Egitto per studiare l'architettura orientale, che è già un errore dal punto di vista climatico e stilistico,
certo,
perché noi a Sarajevo abbiamo eredità dell'architettura classica ottomana,
mm-hmm,
e abbiamo un clima continentale, siamo tra le montagne con un inverno molto freddo, con poca sole e così via, e già questo era un errore, andare in un paese in Africa per vedere e studiare e copiare anche il stile di un palazzo. Così che l'architetto che fece il progetto, dicono le storie, disperato, vedendo l'esito del suo lavoro, si è suicidato prima che sono stati terminati i lavori.
Ah, insomma, quindi
così
è significativo.
Il suo lavoro ha continuato qualcun altro.
Esatto, però diciamo che poi vi siete un po' abituati, nel senso anche alla diversità di questo palazzo, perché,
sì, sì,
perché è diventato appunto luogo molto frequentato.
Certo, come tutte le cose anche brutte, all'improvviso diventano nostre, come la Torre di Eiffel è diventata il simbolo di Parigi. Non possiamo più immaginare Parigi senza la Torre di Eiffel, che parlando onestamente è bruttissima costruzione in ferro.
Certo.
Ma la biblioteca infatti è stata collocata nel vecchio municipio nel 1945, subito dopo della Seconda Guerra Mondiale, quando con un decreto è stato deciso di fondare la Biblioteca Nazionale e poi anche la Biblioteca Universitaria. Grazie alle donazioni dei vari cittadini e anche le donazioni dall'estero, molto presto è diventata una delle più ricche biblioteche in Europa. Così che noi tutti siamo andati a studiare nella biblioteca, e quando io mi sono iscritta al liceo ero minorenne e non potevo essere membro della biblioteca, non potevo avere la tessera della biblioteca. Così si era iscritta mia madre e io con la sua tessera andavo a prestarmi i libri. Poi la biblioteca è diventata per noi un simbolo, perché essendo così grande edificio tra le piccole case e moschee dal periodo ottomano, era una cosa che non si poteva mancare, era un punto di riferimento, e noi quando eravamo giovani tutti ci siamo dati appuntamenti con i nostri fidanzati all'epoca, se era bel tempo davanti alla biblioteca, se era brutto tempo dentro dell'aula.
Quindi, insomma, un luogo di aggregazione fondamentale per la città.
Certo. E
Canita, cosa hai visto?
Quella notte era un grande bombardamento di Sarajevo e io dovevo nascondermi con due figli, Daniel di 16 anni e Faris di 3 anni, sotto una scala di in cemento armato nella nostra antica casa che stava esattamente di fronte alla biblioteca, ci divideva solo il fiume. Noi ci siamo addormentati perché già eravamo esausti dalle paure di tutto, così si dorme anche con le granate, è una cosa assurda però è vera. E alla mattina ci siamo svegliati prestissimo da un immenso calore, era un calore troppo forte per quel periodo dell'anno anche.
Sì.
E io sono uscita fuori da quel nascondiglio e ho visto la biblioteca tutta in fiamme, tutta la casa, tutto il giardino, la via di fronte era letteralmente coperta con il cenere.
Mm-hmm.
Volavano pezzettini dei libri, era una cosa terribile. Poi non solo la paura, perché paura di una madre, che cosa sarà il nostro destino? Quello che sta bombardando la biblioteca sbaglia un po', colpisce la nostra casa, dove nascondere i miei cuccioli? E poi anche una situazione, sensazione di debolezza, di mani legate, che non puoi fare nulla per salvare questo immenso tesoro.
Infatti leggevo di qualcuno che tentava anche di entrare nella biblioteca, ma i cecchini sparavano a chiunque si tentasse appunto di avvicinarsi. Questa è la fotografia di quella notte. Oggi invece, quasi 10 anni dopo, cosa succede? Sta rinascendo questa biblioteca, vero? Grazie alle donazioni,
sì, certo,
dei cittadini, ma da tutto il mondo c'è un risveglio culturale.
Palazzo stanno ricostruendo. Bisogna dire che città di Sarajevo non ha mai dimenticato la propria cultura e le origini culturali, perché la prima biblioteca in Bosnia e Herzegovina, o meglio la prima biblioteca a Sarajevo, è stata fondata ancora nel 1537 secondo l'ordine di un governatore dell'epoca che si chiamava Gazi Husrevbey, e i resti di questa biblioteca ci sono ancora, grazie a Dio e grazie ai cittadini che avevano sempre consapevolezza della importanza del libro. Così a Sarajevo si custodisce anche il famosissimo libro di Haggadah, libro che è uno dei più importanti libri per la cultura ebraica. E sempre con sacrifici dei propri cittadini.
Certo,
e la Biblioteca Nazionale attualmente si trova in un edificio della vecchia caserma di Marshal Tito, che è diventata campus della Università di Sarajevo, mentre il palazzo del vecchio municipio si sta ricostruendo. Adesso è tutto coperto con i ponteggi, non si vede, e viene aperto solo nelle occasioni di importanti eventi, tipo le mostre di Kunelis, inaugurazioni di alcuni festival e concerti, perché sempre ancora cantiere,
certo,
mancano lavori fini nell'interno.
Però insomma lavori
adesso
che
stanno lavorando sulla facciata.
Esatto.
Dopo il destino del stesso palazzo le autorità di Sarajevo hanno deciso che sarà di nuovo il municipio, con una parte dedicata anche alla biblioteca nazionale e l'esposizione dei testi più importanti che sono riusciti a salvare. Il fondo della Biblioteca Nazionale attualmente si sta riprendendo di nuovo grazie alle numerose donazioni dal mondo e anche dai stessi cittadini, però le biblioteche sappiamo anche tutti che adesso diventano un po' diverse,
sì, insomma, certo, è tutto un altro mondo, sì. Però insomma tornerà a essere anche quell'importante luogo di aggregazione nel cuore di Sarajevo. Canita, grazie davvero per il tuo racconto. Ricordiamo che l'intera intervista appunto è pubblicata sul sito Osservatorio Balcani e Caucaso. Ciao Canita, buon sabato e grazie per essere stata
ciao,
con
buon
noi.
Buon sabato e buona domenica anche a voi. Arrivederci. Europostit.